Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Minuti primi, buongiorno a tutte e a tutti voi ancora da Via De Volsci 56, dove è ubicata la radio anche per quest'oggi, dal 1977, senza padroni e senza padrini, la radio totalmente autogestita, totalmente autofinanziata, di questi tempi insomma non è poco, anzi è tantissimo. Quindi andiamo ad iniziare subito la rassegna stampa. Per quanto riguarda tutta la questione del 2 agosto, della giornata di ieri e della strage di Bologna, ieri pomeriggio dalle 18.30 c'è stato un lungo e approfondito redazionale a cura appunto di Radio Onda Rossa e tante anche le telefonate che hanno teso anche a puntualizzare tante cose, quindi vi invito all'ascolto del redazionale che trovate sul nostro sito www.ondarossa.info, visto che questa mattina quindi cercherò anche di dare lettura di quotidiani un po' al di là appunto del 2 agosto perché ne abbiamo parlato nel corso di questo ultimo anno tanto, quello che avevamo da dire insomma l'abbiamo detto e lo potete riascoltare anche nel redazionale. Allora inizierei con la stampa. Calderone, cioè la ministra Calderone, il lavoro si trova, non serve il salario minimo, continua la discussione finalmente io direi sulla questione lavorativa, sulla questione dei salari, sulla l'impiego e la qualità. Purtroppo non c'è la discussione sulla qualità del lavoro sulle prime pagine dei giornali, perché troppe volte insomma ancora sulla questione del lavoro si parla molto poco sui giornali e nel dibattito pubblico e politico, non soltanto il riferimento alla questione di se si trova o non si trova lavoro, ma soprattutto sulla qualità del lavoro e sulla spesso la decisione di molte persone, immagino anche quelle più giovani, di andare a sottrarsi a una qualità del lavoro veramente pessima, di sfruttamento in questo paese ancora molto avanzato, di tante ore di lavoro e pochissimo stipendio, a cominciare anche dai lavori diciamo così, cosiddetti a tempo indeterminato. Ieri Fassino ha pubblicamente fatto vedere la sua busta paga, chissà se è la sua busta paga totale. Io se fossi stato Fassino avrei invitato invece le lavoratrici e i lavoratori a far vedere le loro buste paga e che buste paga c'hanno, perché in questo paese ad oggi causa inflazione, non so, aumento costo della vita, chiamatelo come vi pare, ma le buste paga sono ferme ormai a decenni, neanche ad anni fa. La Calderone comunque continua, Calderone continua con il discorso sul salario minimo e sul reddito di cittadinanza. Il lavoro si trova, non serve il salario minimo, PNRR nel caos, le regioni controfitto, senza i fondi rischiamo di chiudere i cantieri. La questione del PNRR l'abbiamo già letta anche nei giorni scorsi. Il governo ha deciso di non finanziare, di non portare a compimento il finanziamento di tanti progetti che erano stati prefinanziati, soprattutto quelli che riguardano le regioni, ma soprattutto i comuni, quindi gli enti locali, in riferimento anche al dissesto idrogeologico. Intervista al ministro, scrive la stampa, con il reddito sprecati 25 miliardi, non torno indietro. Sul reddito di cittadinanza il governo non intende tornare indietro, sostiene, noi diciamo, la ministra del lavoro e non il ministro del lavoro, Elvira Calderone, che ieri in Parlamento durante il question time risponde alle richieste di PD e 5 Stelle e Sinistra. Ha confermato che il percorso previsto dalla legge approvata il 1 maggio non si arresta. La decisione è quella di fare punto e a capo. Spiega in sostanza perché il vecchio reddito di cittadinanza è costato tantissimo e non ha prodotto i risultati attesi. Il sostegno ai fragili, assicura, resterà garantito. La Stampa, ovviamente, che immagino approvi, perché già in alcuni titoli si fa il parallelismo su quanto improvvisamente tolto il reddito di cittadinanza, finalmente gli industriali che tanto si sono lamentati in questi anni di che per colpa del reddito di cittadinanza non trovavano impiegati schiavi da poter impiegare a dei, con dei salari veramente allucinanti, e improvvisamente appunto gli industriali hanno trovato, trovano lavoro, per cui la Stampa ovviamente approva e cavalca l'onda dell'abolizione del reddito di cittadinanza. È stato inutile, dice la ministra, addirittura il c'è il taccuino a firma dell'ex direttore della Stampa, penso sia stato anche direttore, vabbè, Marcello Sorgi. La rivolta per il reddito di cittadinanza tagliato dal governo non ci sarà, si è in più volte in questi giorni intitolato da parte dei giornali la rivolta dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza. Non c'è allarme, lo dicono le prefetture, lo ripete in Parlamento durante il question time in cui è chiamata a rispondere la ministra del lavoro Calderone, convinta che le misure alternative predisposte dal governo finiranno con l'accontentare le richieste di cui ha perduto, di chi ha perduto il sussidio. Il trend positivo dell'occupazione dovrebbe inoltre aiutare chi può e chi vuole a trovare un lavoro alternativo. Malgrado le accuse delle opposizioni, Calderone è rimasta ferma, impassibile. Una certezza basata sul fatto che l'annuncio dell'abolizione del reddito per le categorie a cui non spetta più era stato dato da tempo. E il calo, il dimezzamento delle richieste da gennaio ad ora, sta a dimostrare che una larga parte di coloro che lo percepivano ha fatto per tempo i conti con la realtà. Restano le 169.000 famiglie, ripeto, qui ancora questo errore sulla questione famiglie, il reddito di cittadinanza è ad personale, non è familiare, e che hanno ricevuto la conferma della fine dell'aiuto per SMS, a cui si raggiungeranno altre 80.000 di qui alla fine dell'anno. Quante di queste potranno accedere al nuovo sistema assistenziale predisposto da Calderone non è dato sapere, e neppure in quanto tempo i servizi sociali saranno in grado di intervenire nei casi più urgenti. Ma a motivare la sicurezza con cui la ministra ha ribadito che il governo non ha alcuna intenzione di far marcia indietro, forse una ragione più semplice: una rivolta a Ferragosto in Italia non si è mai vista, neanche a Napoli, se si esclude il precedente del colera del 1973. Va detto che Calderone è una tecnica e come tale valuta il problema, basandosi appunto sulle informazioni non allarmanti ricevute dalle prefetture. Meloni potrebbe trovarsi a fare un calcolo politico diverso, dato che il grosso dei redditi di cittadinanza tagliati era alloccato geograficamente al sud e proprio in quelle periferie in cui Fratelli d'Italia ha fatto il pieno di voti alle ultime elezioni. In questo caso, anche in assenza di rivolte o manifestazioni, la premier dovrebbe valutare l'eventuale peso elettorale alle prossime europee di quello che potrebbe essere considerato un tradimento rispetto a promesse che, pur non comprendendo il mantenimento del reddito, ma la sua abolizione, assicuravano un regime di sussidi pienamente alternativo. Quindi questo Marcello Sorgi sulle pagine della Stampa. E c'è anche la deputata del PD, Guerra, opposizioni compatte contro il governo, Conte scusatevi, fermate questo scempio. A parlare anche Giorgetti, giù le tasse, sul web la vera evasione, recovery rifinanziato. E come dicevo appunto, il dibattito e la discussione è tutta volta sulla questione reddito di cittadinanza, e non insomma, non perché non sia importante, ma ancora poco appare sulle pagine dei giornali sociali invece una discussione e un approfondimento sulla qualità anche del lavoro oggi, sugli stipendi che e le buste paga anche dei contratti a tempo indeterminato. Al centro pagina, polveriera Africa, sbarcati gli italiani in fuga dal Niger, bambini terrorizzati, chi sta facendo il gioco della Cina, Natalì Tocci è l'articolo. Andremo ad approfondire poi in maniera più lunga la questione politica dell'Africa, l'abbiamo già fatto sabato scorso durante la rassegna stampa, essendoci stato il vertice di tanti paesi africani a San Pietroburgo, con un discorso anche del presidente del Burkina Faso importante e di un giovane presidente del Burkina Faso importante e di diciamo così affiancamento totale alla Federazione Russa, di tanti quindi paesi del Burkina dell'Africa. Andremo poi dalle 10 dopo la rassegna stampa anche ad approfondirlo questo argomento in maniera più dettagliata e anche più preparata di me con il compagno di Radio Africa. Nel frattempo continuiamo con la rassegna stampa, la politica ancora sulla stampa, Fitch declassa, agli USA cadono le borse mondiali, divorzio Renzi Calenda, il terzo polo non c'è più, ma ce ne faremo una ragione. E poi per Fassino 4.718 euro non sono una paga d'oro. Questa è la busta paga di Fassino, invito comunque Fassino anche a guardare le buste paga degli operai ma anche delle impiegate che sono insomma veramente molto molto al di sotto delle sue. Bisognerebbe anche capire insomma oltre alla busta paga poi i parlamentari quante agevolazioni hanno. La povertà si cura con le vere riforme, c'è cioè il commento alla questione del salario minimo o del reddito di cittadinanza di Elsa Fornero. L'Italia soffre di problemi strutturali molto seri, riassumibili nella scarsissima crescita del reddito per abitante e dell'occupazione negli ultimi decenni. Per risolverli servono cure in profondità, ci dice Elsa Fornero. E viene messo in prima pagina anche la questione di Trump. Alan Friedman commenta: Trump va alla sbarra, ma ora può vincere, e l'ha detto lo stesso ex presidente degli Stati Uniti d'America. Oggi pomeriggio alle 16, ora locale, Donald Trump dovrà comparire in un tribunale di Washington, dove sarà formalmente incriminato di molteplici reati, tra cui svariati tentativi di cospirazione volta a rovesciare il legittimo risultato delle elezioni presidenziali del 2020. Prima ancora di mettere piede nella capitale, l'ex presidente avrà però iniziato a raccogliere milioni di dollari online, dipingendosi come la vittima di un accanimento giudiziario, una vera caccia alle streghe. Di nuovo racconterà bugie, di nuovo lancerà accuse infondate contro la famiglia Biden. Ha avuto persino il coraggio di paragonare l'incriminazione alle persecuzioni che si consumavano nella Germania nazista. Allora, ancora si parla ovviamente della strage di Bologna. La foto che la stampa mette è lo striscione di apertura del corteo che c'è stato ieri a Bologna. Bologna non dimentica, ma Meloni parla solo di terrorismo. Fischiato Nordio, Mattarella e la svolta di La Russa, a Bologna strage nefascista, un tratto distingue il ricordo della strage di Bologna di Sergio Mattarella da quella di Giorgia Meloni, in riferimento alle sentenze che ne hanno certificato la matrice fascista. Il presidente la sottolinea, la premier la omette a differenza dei presidenti delle camere e dell'opposizione. Tuttavia in questo paese ed è un po' le parole su cui Mattarella ha sorvolato, sta per partire, vuole partire una commissione d'inchiesta sulla questione stragi, in particolare sulla strage di Bologna, commissione d'inchiesta che viene fatta nascere su delle sentenze dei tribunali. Sulla questione del 2 agosto di Bologna, la stampa continua poi a pagina 8 e pagina 9, appunto, anche se la stampa intitola le sentenze non lasciano alcun dubbio, il silenzio di Meloni è un macigno sulla verità. Nel periodo più caldo dello scontro tra USA e URSS, la destra scelse la strategia della tensione. Questa realtà, prima dei processi, si era già imposta come solida interpretazione storica. Giovanni De Luna scrive questo lungo articolo a pagina 8 della stampa, a cui casomai poi dopo andiamo a dare una lettura. E ancora l'intervento di Sergio Mattarella è scritto proprio da Sergio Mattarella, perché è la sbobbinatura del suo discorso di ieri. La storia ci ripara dai nuovi drammi, penso. Sì, perché dice, insomma, il discorso di ieri. E ancora Giovanni De Luna, appunto, se la Premier rifiuta la verità. Questa, la prima pagina della stampa. Le parole della Meloni, di Giorgia Meloni, apre anche il manifesto con il titolo Missis, foto in prima pagina della Premier. Alla Presidente del Consiglio manca una parola. Nell'anniversario della strage di Bologna, Mattarella ricorda la matrice neofascista accertata nei processi, poi persino la Russa e Fontana fanno lo sforzo, ma Meloni no, si ferma a terrorismo e i suoi riprovano con la pista palestinese. Gli articoli continuano a pagina 2 e a pagina 3 con la foto ancora del corteo che c'è stato ieri a Bologna. 10:25, tre fischi alla stazione, ma a Bologna resta la rabbia, il corteo contro Nordio e la mozione di Fratelli d'Italia. Al centro pagina del manifesto, ancora sul reddito di cittadinanza, il salario minimo, i poveri si arrangino, dice il governo. Per la ministra del lavoro il taglio dei redditi di cittadinanza funziona, c'era troppa assistenza. Proteste in piazza a Milano, Pisa e Napoli dopo il taglio dei redditi di cittadinanza. Intanto in Parlamento la ministra del lavoro Calderone assicura: stiamo svolgendo un lavoro serio per superare l'assistenza. Questo governo impiega ogni ora del suo tempo per ridurre quel disagio sociale su cui qualcuno soffia, cercando di costruire un dissenso. Per l'esecutivo Meloni sta andando tutto benissimo da quando venerdì scorso sono partiti 159.000 sms dell'INPS con lo stop al reddito. La difesa della ministra lascia tutti i problemi sul tavolo, a partire dalla platea che resterà senza sostegno già da questo mese. Sui comuni poi si potrebbero riversare 47.000 nuove domande per accedere all'assegno di inclusione. CGIL e CISL servono una vera misura universale contro la povertà. Ancora PNRR, le regioni contro i tagli, cantieri a rischio, servono le risorse. Dopo la rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la conferenza delle regioni chiede coperture e di essere coinvolta dal governo. Gianni, presidente della Toscana, nella destra c'è imbarazzo. L'ufficio parlamentare di bilancio, dal PNRR arrivano rilevanti fattori di incertezza. Questo sul manifesto di oggi. Massimo Villoni ci parla della Costituzione, resistere all'autonomia, proviamo così, il riferimento è alle dichiarazioni di Zaia che nei giorni scorsi aveva ha parlato e ha detto che questa legislatura o approva l'autonomia oppure è una legislatura che fallisce. E a questo riguardo appunto il manifesto, Massimo Villone risponde, poi l'andremo a leggere più tardi. Poi ancora dalla guerra in Ucraina, raid aerei russi sul granaio Danubio e infine golpe in Niger, si tratta ma pronti a usare la forza, esplicita minaccia di intervento armato contro i golpisti in Niger da parte della comunità dell'Africa occidentale mentre gli occidentali sono in fuga. A fondo pagina, Stati Uniti, l'assalto al Campidoglio era un cospiratore contro Donald Trump, 4 incriminazioni per il tentato golpe. Il commento è affidato a Guido Molteddo, potere e bugie, tutte le colpe del Partito Repubblicano. Anche il Corriere della Sera dedica l'apertura della prima pagina, diciamo la foto, notizia centrale, alla politica americana, nordamericana, agli Stati Uniti, l'assalto a Capitol Hill, la cospirazione. Oggi l'ex leader in tribunale, Trump sotto accusa, ma può ancora diventare presidente? Gli articoli a pagina 10 e 11 di Viviana Mazza. Ora l'America si aspetta 15 mesi di fuoco e fiamme. No, di fuoco e fango. Dicembre 2020, Donald Trump, non riuscendo a convincere il suo vice Mike Pence a bloccare la proclamazione di Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti, lo accusa: sei troppo onesto. Il Corriere della Sera, centropagina, in alto, reddito, alta tensione in aula, il PNRR, le regioni contestano il piano di revisione del governo, senza finanziamenti si rischia il blocco dei cantieri. Calderone, soffiano sul disagio, in campagna 108.000 posti di lavoro, Conte attacca, scontro a Montecitorio, sul taglio del reddito di cittadinanza via SMS, la cancellazione del sostegno, antipovertà, ideato dal governo giallo-verde 5 Stelle Lega, ha infiammato l'aula. Il governo promette aiuto ai nuclei vulnerabili e accusa le opposizioni di soffiare sul fuoco della protesta, mentre Conte invita l'esecutivo a mandare un SMS di scuse: avete spaccato il paese. E sul piano di revisione del PNRR arriva l'attacco delle regioni, si rischia il blocco dei cantieri. A parlare anche il governatore Fedriga, cabina di regia per decidere assieme a noi. E, che non si capisce però a cosa è riferito. E poi la bocciatura degli USA via la AAA, l'ira di Biden contro Fitch. L'editoriale del Corriere della Sera è affidato a Sabino Cassese, lo Stato ignorato. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il 26 luglio scorso il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si è così conclusa la procedura iniziata il 16 marzo per istituire un Dipartimento dell'Economia composto da 3 direzioni generali, incaricato delle funzioni che riguardano il patrimonio pubblico, le società partecipate e gli interventi finanziari nell'economia. Separato dal Dipartimento del Tesoro, che continuerà a interessarsi di macroeconomia, del debito pubblico e della vigilanza sul sistema bancario e finanziario. Se si aggiunge il Dipartimento della Giustizia Tributaria, istituito di recente il Ministero dell'Economia e delle Finanze passa così da 4 a 6 dipartimenti. Compito principale del Dipartimento dell'Economia è di interessarsi delle società con partecipazione pubblica, dello Stato e di altri enti. Il nuovo direttore generale dell'Economia, come si chiamerà il capo del Dipartimento, ha un compito difficile, che è però agevolato da 3 rapporti che sono stati presentati negli ultimi 7 mesi sulle partecipazioni pubbliche. Il primo nel dicembre scorso proprio dal Dipartimento del Tesoro, il secondo nel gennaio dall'Istat e il terzo negli ultimi giorni dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei Deputati. Quindi parlavamo dell'articolo di Sabino Cassese, dell'editoriale di Sabino Cassese che del Corriere della Sera, che parte dalla prima pagina, arriva a pagina 32, si parla della società a partecipazione pubblica, insomma un argomento che sicuramente ci interessa molto, cioè le famose partecipate, a cui il Ministero dell'Economia in questi giorni, del 26 luglio scorso, ha approvato la nascita di un dipartimento che se ne dovrà occupare in maniera più specifica. Quindi il numero calcolato dall'Istat delle partecipate ammonta a 7.969, quindi siamo quasi a 8.000 partecipate con 900.000 addetti, più di 900.000 addetti. Se ci si limita, come fa il Servizio per il controllo parlamentare, alle sole società controllate, si tratta di 3.448 società con 582.000 addetti. Queste società sono in continuo movimento. Il loro numero si è ridotto dal 2012 al 2020 di un quarto, ma nello stesso tempo si è arricchito di nuove società, come quelle per il trasporto aereo, quella per la decarbonizzazione del settore siderurgico, quella per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quella per la promozione dell'efficienza energetica. Dai 3 rapporti citati emerge innanzitutto l'ottimo funzionamento dei 3 organismi che li hanno prodotti: il Dipartimento del Tesoro, l'Istat e il Servizio per il controllo parlamentare. Si tratta di organismi che svolgono bene la loro funzione censendo le società di primo, di secondo e di terzo livello. Da questi rapporti, in particolare dall'ultimo, emerge però anche che vi sono 559 società prive di dipendenti e 327 con un numero di dipendenti inferiore al numero degli stessi amministratori. Si tratta di società sostanzialmente vuote, dei meri schermi, sui quali dovrebbero esercitarsi i poteri di controllo dello Stato. La seconda conclusione preoccupante riguarda la razionalizzazione prevista 7 anni fa dal testo unico delle società partecipate. Questa è ferma o va a rilento, tanto che il rapporto conclude che vi è un basso tasso di adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni del legislatore di adottare misure di razionalizzazione, un vero e proprio grido di allarme. La relazione del Servizio per il controllo parlamentare analizza anche il provvedimento del 31 gennaio del 2023 con cui è stata definita la procedura di nomina degli amministratori. Questa merita una valutazione positiva. Un punto critico dell'assetto delle partecipazioni pubbliche, quale emerge in particolare dall'ultimo rapporto, riguarda la continua tensione tra il ricorso allo strumento privatistico delle società per azioni e i limiti di ordine pubblicistico che vengono disposti sia direttamente dalle norme sia dalle amministrazioni vigilanti, per evitare asimmetrie ed eccessiva discrezionalità. Se da un lato si ricorre al codice civile per assicurarsi i vantaggi dell'elasticità, dall'altro, come accade spesso per le retribuzioni degli amministratori delle partecipate, si stabiliscono dei limiti. Infine, stupisce che di un numero così cospicuo di addetti, quasi 1 milione, non tenga conto la Ragioneria Generale dello Stato, che pure ha sede nello stesso Ministero, nel calcolo degli addetti alla macchina pubblica. Questo consente di giungere erroneamente alla conclusione che il numero delle persone legate al settore pubblico allargato è inferiore a quello di altri paesi di analoghe dimensioni, avvalorando la tesi che occorra procedere a maggiori assunzioni, che però costituirebbero un peso per la finanza pubblica e un danno per la macchina dello Stato. Infatti mi faceva curiosità andare a vedere dove sarebbe andato a parare Sabino Cassese, appunto, da una parte andare ad eliminare più di 5.000 partecipate che secondo lui non avendo addetti non servono a nulla, e poi quello appunto di limitare le assunzioni pubbliche perché anche le partecipate, le semi partecipate dovrebbero rientrare come personale del pubblico impiego. Per quanto riguarda il fondo pagina, ancora dal Corriere della Sera, gli onorevoli e la sfida sulle sneakers, Montecitorio studia le regole per il decoro, deputati divisi anche sulla cravatta, scarpe da ginnastica non ancora vietate, cravatta non ancora obbligatoria, come vestirsi per entrare a Montecitorio, via libera all'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia sul dress code per parlamentari, dipendenti o visitatori. Ora la palla passa all'ufficio di presidenza di Montecitorio, a cui spetta il compito di decidere modi e codici su come vestirsi. I 5 Stelle attaccano, il decoro è altro. La strage di Bologna, firma di Fabrizio Caccia, ricordo e polemiche, Mattarella fu fascista. Dispute e tessere mancanti di Giovanni Bianconi, le condanne definitive per i terroristi neri e di diversi linguaggi dei partiti, concordi su una cosa, desecretare gli atti. Ricordiamo insomma che molta parte degli atti è già stata desecretata, in particolare quelle che riguardavano anche tutte le dichiarazioni del colonnello Giannone. Morto Carl, travolto sul marciapiede a Milano, un 18enne era con i genitori, è morto investito martedì a Milano mentre camminava sul marciapiede con i genitori. Carl è rimasto schiacciato contro un palo dall'auto che ha sbandato. Togliamole ste macchine, decisamente eliminiamo queste macchine dalla città, cioè veramente andrebbero usate solo ed esclusivamente per motivi per spostarsi fuori eccetera. C'è possibilità di almeno limitare l'uso della macchina nelle città in maniera massiccia, insomma. A proposito di partecipate, Roma ancora insomma una partecipata che è quella del trasporto pubblico andrebbe tanto potenziata, e questo immagino insomma che anche a Milano che nel frattempo ha visto aumentare notevolmente invece il traffico, cosa che a Milano insomma era molto limitato e questo perché sempre di più appunto l'auto privata continua non solo a fatturare ma anche essere molto sponsorizzata e quindi a convincere la popolazione che serve spostarsi con un'auto privata. A Verona il pirata indagato ma libero, Chris 2 ore di agonia senza essere soccorso. Questo veramente una notizia di cronaca allucinante. L'auto pirata, anche qui un'auto pirata, beh, questa cosa di associare l'auto al pirata, cioè una persona che vuol dire auto pirata, anche qui sempre questi parallelismi veramente fuori luogo, fuori senso. Una persona che si mette in macchina e coscientemente insomma ci si mette in maniera, diciamo, non so, che sappia o no usare l'auto, o comunque guida, che sia in grado oppure no. Fatto sta che gli incidenti soprattutto contro i pedoni sono evidentemente di numero molto elevato. In particolare questa è stata oggettivamente molto brutta, una forma non solo di menefreghismo ma anche di razzismo molto alto, visto che il ragazzo giovanissimo è stato 13 anni, è stato lasciato dopo essere stato colpito da un'auto, è stato lasciato agonizzante sul marciapiede per 2 ore, per 2 ore di indifferenza e 2 ore di agonia per Chris, 13 anni, che se fosse stato soccorso si sarebbe salvato libero, chi l'ha investito. Queste le prime pagine del Corriere, che mette una notizia che non troviamo negli altri quotidiani, fra poco andremo anche a leggere le altre prime pagine. Denuncia di Crosetto, dossieraggio contro i politici, l'articolo di Giovanni Bianconi che andremo a leggere tra pochissimo a pagina 17. il finanziere e gli accessi ai dati di VIP e politici. Sospetto dossieraggio. L'indagine di Perugia nasce dalla denuncia di Crosetto. Andiamo a leggere qualche altra prima pagina. La Repubblica intitola "Oltraggio alla memoria". Nell'anniversario dell'attentato Meloni ignora le sentenze sulla matrice neofascista e chiede di giungere alla verità. Mattarella: le responsabilità sono state accertate, ma Fratelli d'Italia prosegue la campagna per scagionare Mambro e Fioravanti. Dossier contro i politici, si indaga su un finanziere dell'antimafia, appunto quello che vi dicevo che Corriere mette in un piccolo trafiletto. La Repubblica apre su questo. Gli articoli poi sono ancora su Bologna, a firma di Carlo Bonino e Bonini e Lirio Abate, le radici della Premier e tutte le prove sulla bomba nera. Però su questo, insomma, penso a Radio Onda Rossa abbiamo detto ormai tutto, e quando è più di tutto lo trovate anche riassunto nell'editoriale, nel redazionale di ieri sera sul nostro sito. Ancora, l'estate delle vacanze più care, aumenti dalla pizza ai lettini. E anche su questo, insomma, andrebbe fatto un lunghissimo una lunghissima discussione su quelli che sono oggi i prezzi per fare una vacanza in Italia, tanto che al contrario dell'anno scorso il turismo interno si è notevolmente abbassato, perché oggettivamente ormai non si sa se caldeggiati dalla nuova ministra del turismo, cioè abbiamo la Santanchè, che immagine può dare del turismo in Italia? Veramente a me, io sono alquanto perplessa, tanto che appunto molti, l'altro giorno leggevo che molti addetti ai lavori, insomma, del turismo, cioè si lamentano che quest'anno il turismo interno, turismo in genere, è diminuito. Ci credo, ci avete dei prezzi da capogiro, voi state fuori di testa, cioè in questo paese veramente gli albergatori, le spiaggia, i ristoratori se devono da una ripresa a dei livelli allucinanti, perché costa di meno, cioè, per non parlare insomma di tutte le tariffe aeree, però ovviamente si preferisce andare in Grecia, in Albania e via dicendo, perché il turismo in Italia è oggettivamente improponibile in questo momento. Prezzi da capogiro, per di più per degli ormai per un 70% di spiagge totalmente privatizzate, per cui anche per andare in spiaggia bisogna pagare dei prezzi folli e allucinanti, e quindi a questo punto la Repubblica se ne accorge. C'è stato un lamento di tutta la categoria, che se merita insomma veramente di morire di fame, perché siamo proprio fuori alla follia più totale, veramente alla follia più totale. E sempre la Repubblica: Tajani, in Niger serve prudenza, italiani scortati dai golpisti. Poi ancora effetto Trump, e c'è un articolo sulla Repubblica, scusate, sesso, mullah e video, svelata l'ipocrisia iraniana, e su questo insomma anche non avevamo dubbi. Non solo giovani, l'ecoansia tocca 7 persone su 10, questo ci dice il sondaggio della Repubblica. Molestie da Lizzo accusa l'icona del body positive. questo articolo, insomma, poi che trovate sulla Repubblica. La famiglia Zaki, che da Bologna lo ha reso libero. Le regioni contestano il governo, PNRR, i tagli fermano i cantieri. Questo per quanto riguarda la Repubblica. Libero intitola: aiutiamo quest'uomo, guadagna solo 4.700 euro. Il salario minimo di Fassino, anche il giornale. Il Fatto Quotidiano intitola: buoni a nulla ma capaci di tutto. E Calderone, 0 euro a 2 senza reddito su 3. Le regioni contro Fitto, non si bevono le sue promesse sui fondi per progetti tagliati del recovery. Ormai il governo non ne azzecca una, così ci dice il Fatto Quotidiano, che parla ancora a fondo pagina della questione del grano. Erdogan ci prova con Putin. E ancora, va bene, i terzopolisti è l'articolo, l'editoriale di Marco Travaglio. E ancora ci sono le notizie sulla procura di Genova, la Samp, i debiti di Ferrero li ha pagati lo Stato, Giorgia e i suoi con la sindrome di Calimero. Questo è un po' gli articoli del Fatto Quotidiano. Poi La Verità, tutti gli affari di Brunetta con i dispositivi anti-Covid, intitola La Verità. E al centro pagina della Verità c'è la foto di Crosetto: spiate abusive ai danni di Crosetto, finanziere indagato. Questo è il titolo della Verità. Ancora il Tempo. Calderone sbugiarda la sinistra, il ministro riferisce in aula, aiutati 8.000 fragili, va bene. Il Domani, le ambiguità di Meloni sulla strage nera. La Russa e Mattarella parlano di matrice neofascista, la Premier no, il giudice Turone, agi la P2 al MEF spunta un esponente di Casa Pound. Le foto però al centropagina, foto importanti, sono a Trump e Biden, Casa Grigia. Ancora dal Domani, le leggi sul fisco riscritte dai commercialisti, vita da biologa in Amazzonia. Questa per quanto riguarda il Domani. Il Messaggero, reddito, effetto tagli, ritornano gli stagionali, albergatori e ristoratori, crescono le assunzioni al sud nelle grandi città. Questo è il Messaggero. Quando vi chiamano menzognero, c'hanno, guarda, oggettivamente ragione a Roma, che l'unica cosa che veramente c'hanno ragione per chiamarvi menzognero. Allora, l'avevo già detto prima, no? La campagna che in questi ultimi anni è stata fatta da diversi giornali del fatto delle lamentele, questi poveri albergatori, questi poveri ristoratori che non trovavano gli stagionali perché c'era il reddito di cittadinanza, improvvisamente dall'SMS che è stato mandato l'altro ieri, e ritornano gli stagionali. Allora, gli stagionali ci sono sempre stati, non è che ritornano, ci sono sempre stati. Le persone non vogliono più lavorare come stagionali perché è stata eliminata per gli stagionali la questione della disoccupazione, che è una vergogna allucinante, per cui gli stagionali, se prima percepivano, essendo stagionali, quindi lavoravi 6 mesi, però ti veniva calcolata comunque la possibilità di avere poi la disoccupazione, quindi di vivere altri mesi grazie alla disoccupazione, questa cosa non è più possibile perché hanno tolto per tutti gli stagionali la disoccupazione, quindi se non per lavori, insomma, di anni in anni. Quindi non è che uno non voleva più lavorare per è ovvio che evidentemente lavorare solo qualche mese come stagionale non rende più come era in passato. Albergatori e ristoratori, crescono le assunzioni al sud, finalmente gli albergatori e i ristoratori sono contenti, e nelle grandi città Calderone possono lavorare in 112.000, la platea dei fragili è ampliabile, quindi finalmente il menzognero, il Messaggero può caldeggiare albergatori di ristoratori e la loro possibilità di trovare lavoro. Per gli alunni bulli, attività sociali immense e canili, questo ci dice il Messaggero. Ancora, non solo taxi, se gli interessi di categoria danneggiano la collettività. Il riformista, leggi rivolte del reddito, l'unità, disastro, PNRR, governatori e sindaci in rivolta contro il governo. E anche il Mattino ovviamente intitola stop al reddito, ecco gli stagionali. E il Sole 24 Ore, via libera la delega fiscale, la riforma partirà da semplificazioni e anti-evasione. Rinnovabili, allarme sui nuovi impianti, ci dice il Sole 24 Ore, che al centro pagina parla della TIM nel risico delle TLC, delle telecomunicazioni, un ruolo da cacciatore, dopo 21 trimestri l'Italia va. E direi che con le prime pagine terminerei qui, vi leggerei solo il resto del Carlino. PNRR, regioni in allarme, cantieri a rischio. Non ci sono, mi sembra, giornali che ecco, la Gazzetta del Mezzogiorno, volevo leggere qualche giornale del sud. Puglia, Smeralda, cari prezzi nei lidi del Salento, esplode la polemica, ma gli operatori si difendono, complotto contro di noi, complotto contro di noi, cioè veramente. Questione taxi, urgono scelte, anche il Gazzetta del Mezzogiorno, come il Messaggero, continua il dibattito sulla questione dei taxi, che era già iniziata qualche giorno fa e che insomma è stata anche portata avanti a livello parlamentare. Senza reddito di cittadinanza, rischio sociale. E infine le grandi rapine, il cinema, quando il colpo è geniale. Questo è il titolo in fondo pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. E con questo terminiamo le prime pagine dei giornali. 11:56 minuti primi, ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo ad leggere qualche notizia un po' più in profondità dei giornali di oggi, 3 agosto del 2023. Vi ricordo, insomma, se volete contribuire alla rassegna stampa e farla anche con noi, potete farlo tramite il telefono 0649 1750. Che volevo trattare come primo è quello che riguarda la televisione pubblica, cioè la RAI. Questo perché, insomma, andando a sfogliare la stampa, di cui poi andremo a leggere una bellissima intervista a Cirino Pomicino in aula vestiti come in Curva Sud, almeno Cicciolina aveva qualche idea. Guarda, questo poi c'è chi ci dice ovviamente che in Curva Sud ci deve essere meglio che in Parlamento. Comunque, detto ciò, poi prima di andare a commentare Cirino Pomicino, se ci arriviamo, insomma, era anche un po' così di larità in questo agosto cittadino, invece un argomento molto serio è quello della televisione pubblica, e cioè della nostra ben amata mamma Rai. Allora, scusate, stavo un attimo preparandomi per parlarvi un po' più in maniera ampia della questione della RAI. Volevo farvi fare, insomma, un po' un punto della situazione, perché del servizio pubblico e di tutte le polemiche, insomma, che ci sono state in questi mesi, dal cambio dei vertici in azienda, nell'azienda RAI, ai direttori e via dicendo, insomma, poco si è parlato. Sicuramente se da questi, insomma, dall'insediamento di questo governo ad oggi un commento si può fare è quello della decisione molto capillare del governo Meloni di andare a ricoprire in maniera molto celere, questo ne va dato atto, e vari ambiti, innanzitutto industriali, dove però già le affini al governo Meloni erano già ampiamente stabilizzati, in tutto quello che è un apparato culturale che evidentemente, insomma, il governo Meloni pensava di non esserci già troppo abbastanza, insomma, in profondità, di ricoprire dei ruoli importanti. Questo, insomma, abbiamo visto quello che è successo in Cineteca Nazionale, tanto si è parlato della RAI, si sta parlando, insomma, di tutta la questione museale, di mettere vari direttori, del cambiamento di tutti i direttori dei vari musei. Si parla insomma, anche sotto le righe, di vari cambiamenti che a livello molto veloce, che mi fa quasi pensare che questo governo pensi di non durare così a lungo, quindi in maniera molto celere sta procedendo nel accaparrarsi e nell'occupare tutte le caselle che ancora gli mancavano, cioè quelli, appunto, perché le partecipate, insomma, per esempio a Roma Alemanno già aveva fatto tanto, e nei vari comuni, nelle varie regioni già avevano fatto tanto. Sicuramente in quello che riguarda la parte più cultura, così definita culturale, insomma, feudo in passato, penso alla cultura, a tutto l'ambaradam di Franceschini, si sta cercando di in modo, appunto, la cosa che mi faceva riflettere era la celerità con cui si stanno sostituendo i vari direttori e via dicendo. E questo è accaduto e sta accadendo anche in Rai, ovviamente. In Rai, dove non si può certo dire che la Rai fino all'altro ieri era un'azienda considerata di estrema sinistra, ma neanche vagamente di sinistra. Tutto l'apparato statale, tutto l'apparato, diciamo così, burocratico e anche tecnico, piuttosto che anche intellettuale, nel tempo, ma già a partire insomma dall'inizio degli anni 60, ha dato da subito un'impronta molto ben definita. E ricordiamo che tanto apparato che proveniva dal fascismo, che in qualche maniera sapeva già tecnicamente, piuttosto che anche penso a tutta la radio, no, saper condurre, saper portare avanti i programmi, proveniva dalla radio e da una radio insomma che il fascismo, anche se all'inizio aveva sottovalutato, poi ha cercato di rendere propaganda propria, e molto di quell'apparato poi si è spostato in televisione, e questo nel tempo poi è arrivato fino ad oggi. Quindi la stampa, giustamente, che cosa fa? Siccome le polemiche non erano sufficienti, dà un bel paginone al direttore di Rai News 24, cioè Paolo Petrecca, che ovviamente è stato in questi giorni molto criticato, soprattutto dai suoi giornalisti e dalla testata di Rai News stessa, di faziosità, di essere appunto, di non dare le notizie in maniera anche di par condicio e via dicendo. E questo giustamente la stampa, no, che dice no, ma facciamolo giustificare sto Paolo Petrecca, perché figura di sta destra, c'ha veramente poco spazio sui giornali, diamogliene ancora di più. E quindi c'è un'intervista enorme a pagina 20, a pagina 11 della stampa, al direttore di Rai News Paolo Petrecca, che è sicuramente molto interessante anche da andare a commentare insieme. Penso che la questione della televisione pubblica debba essere un argomento di discussione anche fra le compagne e compagni, non tanto perché insomma ormai penso che veramente poche persone guardino la televisione, ma perché è oggettivamente un posto non soltanto che ha più di 10.000 dipendenti, ma che poi entra anche dentro le case di molte italiane e italiani, che in qualche maniera veicola delle idee. In Rai non c'è nessuna occupazione culturale. Il caso Facci, la giornalista male informata, il direttore di Rai News, facciamo le inchieste. Autostrade e società offshore sono le più recenti. Non ho mai censurato nessuno. Fazio e Bianca Berlinguer se ne sono andati via per altri motivi. L'intervista a firma di Michela Tamburrino. Vi leggo insomma alcune domande, perché sicuramente interessante. Direttore, ricordiamo Rai News è storica, emittente aperta mi sembra agli inizi degli anni 2000 da Morrione, dove insomma feudo, anche se così si può dire, di delle inchieste giornalistiche, era stata insomma l'All News della Rai, dove si poteva con più tranquillità appunto portare avanti le inchieste giornalistiche, tanto che insomma c'è addirittura un premio, che è il premio Morrione, che viene dato proprio ai giovani sulle inchieste giornalistiche. E poi i vari direttori, poi c'è stato Mineo, anche la Maggioni è passata come direttrice di Bella e via dicendo. E sicuramente insomma di quell'investimento che la Rai aveva fatto agli inizi del 2000 con Morrione, evidentemente a cui insomma poi sicuramente Petrecca conosce, ma che è rimasto forse poco. Direttore, andiamo di accuse. È stato detto che lei vorrebbe imprimere una rivoluzione culturale sui telegiornali e questo avrebbe spaventato la sua redazione. Nessuna voglia di rivoluzioni, ci mancherebbe. Siamo la più grande azienda di comunicazione del paese. Bisogna solo aggiungere elementi utili alla crescita. Non esiste alcuna egemonia culturale della sinistra o della destra. Ad ogni elezione i cittadini votano e ad ogni cambiamento che i cittadini impongono corrisponde un cambiamento di governance. La rivoluzione culturale la fecero il maestro Manzi, la divulgazione della telescuola. La RAI è al centro dell'azione culturale del paese. Segue spesso anticipa il nostro tempo, i programmi di Fiorello, Rai Play, vabbè, eccetera, eccetera. Da ragazzo guardavo La Freccia Nera e le parodie del Quartetto, eccetera. Proprio adesso le fa la domanda che la parola inchiesta è stata oscurata, e qui c'è una risposta di Petrecca veramente esemplificativa, cioè proprio che racchiude un po' tutto il concetto del nuovo direttore di Rai News e della politica della testata. Da noi l'inchiesta la si vede, le più recenti: autostrade, società offshore, e abbiamo scoperto una foiba sconosciuta. Ecco, questo è il senso dell'articolo della lunga intervista che Michela Tamburrino porta avanti sulla stampa. Quindi le inchieste di Rai News sono l'aver scoperto una foiba sconosciuta. E allora le foibe, disse Petrecca anche lui sulla stampa. L'articolo continua, dunque non esiste alcuna occupazione culturale e via dicendo. Allora, gli chiede perché Fazio e Berlinguer sono andati via, anche Gramellini e via dicendo, e lui dice: sono andati via, se si riferisce a Fazio, Berlinguer, Gramellini, per altri motivi. È il mercato a generare l'esigenza di spostarsi. Sta dicendo che sono andati via per problemi di soldi? Fa la giornalista. Io non lo so. Non sono nella loro testa, magari anche per provarsi una sfida nuova. Certo, un grosso limite della RAI è il problema del tetto ai compensi. Frena la possibilità di reclutare. Per quanto riguarda la libertà, non credo. Io sono cresciuto che Fazio già lavorava, faceva le imitazioni, un grande personaggio che ha lasciato il segno. Non credo il suo sia un addio ideologico. Altra accusa che ha indignato mezza RAI è la trasmissione in diretta del comizio di Giorgia Meloni da Catania. Tutto chiarito in vigilanza, ci dice Petrecca, erano solo tre affacci. Abbiamo sempre seguito i presidenti del Consiglio, sempre trasmesso dirette, non è una novità. I dati d'ascolto dei 7 minuti dedicati al segretario PD però non sono stati presi in esame. Il pluralismo è sempre stato rispettato. L'ho imparato da Corradino Mineo appena entrato. E la foto abbracciata al leader della Lega, beh, questa è una cosa vecchia. La Russa Junior in questo caso è stato accusato di aver censurato una collega per salvare le uscite di Facci. 5 Stelle in proposito depositarono un'interrogazione in vigilanza. Sul sito era uscito un pastone e a me i pastoni non piacciono perché uniscono novizie, eccetera eccetera. Vabbè, la sua Rai News ideale, quando la scelta di dirigerla è caduta su di me, non ho dormito di notte. Mi ha fatto coraggio il fatto che io lavori in piena sintonia con montatori, tecnici e registi. Renzo Piano diceva che noi siamo il ponte delle notizie con l'Italia, necessario per chi è fuori. Lavoriamo tutti insieme. E senza pausa, io dirigo 3 testate, anche nelle polemiche e negli scontri poi ci ritroviamo. Sono orgoglioso delle battaglie sui diritti dei disabili e sulla parità di genere. Questa è l'intervista a Petrecca, ma sulle foibe, che ha scoperto la nuova foiba sconosciuta, le inchieste di Rai News. Questo, quasi può dire, questo è il sipario. Chiudiamo il sipario qui. E questo, insomma, una lunga intervista che la stampa di giustificazione. Per quanto riguarda la censura, io insomma, se così, insomma, spesso si è parlato in questi giorni di censura in RAI per quanto riguarda diversi giornalisti che sono passati a Mediaset. Sulla stampa poi a fondo pagina c'è anche un articolo, il giornalista di La Sette, nuovo obiettivo di Pier Silvio Berlusconi, Mediaset scatenata sul mercato, nel mirino adesso c'è Santoro. Mediaset che dopo Berlinguer e Mirta Merlino ci sta cercando anche di accavarrarsi il Santoro, quindi il cambio totale di politica delle assunzioni, di politica di palinsesto di Berlusconi rispetto al padre, che aveva intitolato qualche giorno fa no alla trash, insomma, ma molte più dibattiti e discussioni. Quindi, ritornando alla censura, io volevo solo fare addirittura, insomma, c'è un capitolo all'interno di Wikipedia, che se ne voglia, che si dir si voglia, sulla censura in televisione, parla di Luttazzi e via dicendo, ma io volevo semplicemente ricordare che già nel 1962 Dario Fo e Franca Rame furono censurati a Canzonissima, cioè stiamo parlando lo sketch sui diritti dei cantieri edili, che gli costò il bando dalla televisione. Parliamo del 1962, a Dario Fo e Franca Rame, che ricordiamo sempre con tanto affetto e tanto amore, insomma, diciamo anche politico, tanto hanno fatto per questa radio. Per di più, inoltre, volevo forse ricordare che forse ancora non si è capito bene, ma potremmo, se serve, anche tornarci su la riforma che fu fatta qualche anno fa per quanto riguarda le testate e le reti della RAI, perché quando si continua a parlare si sta occupando RAI 3, che era nella lottizzazione di sinistra, poi c'è la RAI 2 un tempo del Partito Socialista, poi della Lega, il RAI 1 insomma del Vaticano, ma insomma e tutto quel che ne segue a destra. Questo concetto delle reti televisive della RAI è un po' cambiato ormai da diverso tempo. Questo perché da diverso tempo, mi sembra da un anno e passa, da un paio d'anni al massimo, ci fu una grossa riforma della RAI che ha tolto, al di là dei TG, ha tolto il concetto di rete e ha livellato invece i palinsesti e le divisioni, non tanto sul concetto di rete, per cui i direttori di rete gestiscono i palinsesti delle reti, quanto per fasce orarie, per cui ad oggi sono stati fatti già da un anno e mezzo dei direttori diversi. C'è il direttore del prime time, quindi tutto quello che riguarda il prime time, cioè la prima serata, è affidato ad un unico direttore che gestirà il prime time di Rai 1, Rai 2, che gestisce il prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Un tempo era stato dato a Stefano Coletta. E poi c'è l'approfondimento, quindi tutto il direttore, la direzione degli approfondimenti, tutto il daytime, cioè tutto quello che avviene e viene mandato in onda di giorno, poi la cultura ed educational, insomma, e poi c'è il cinema e le serie TV. Quindi il concetto di reti e di lottizzazione di reti, come un tempo, insomma, quando nel 79 fu fatta nascere Rai 3 per dare appunto una compensazione dopo la riforma della Rai del 75 che decise appunto la nascita di Rai 3 alla sinistra, che votò quella riforma della Rai insieme alla Democrazia Cristiana di Moro contro il Movimento Sociale, che il governo non riusciva ad approvare questa riforma della RAI e ci riuscì grazie al PC che la votò contro appunto il Movimento Sociale. Allora per quello, insomma, fu fatta nel 79, riuscì dopo 4 anni ad aprire Rai 3, che un tempo appunto, come è stato detto più volte, nella lottizzazione veniva data, insomma, al Partito Comunista Italiano, Rai 2 al Partito Socialista e poi Rai 1 alla Democrazia Cristiana. Ecco, questo concetto della RAI non è più così da tempo, motivo per cui evidentemente anche all'interno, come vedete, no, dei palinsesti e delle reti, tanti volti che un tempo potevate vedere su Rai 3, penso alla Bortone, no, a quello stesso Coletta, che ha spostato, proprio perché direttore fino a qualche mese fa del prime time, insomma, ha spostato varie conduttrici, conduttori e via dicendo dall'1 al 3, proprio per questo motivo. Quindi è un concetto di RAI oggettivamente molto diverso, e anche di un monopolio di direttori che hanno la gestione di tutti gli approfondimenti, al di là delle reti televisive, di tutti gli approfondimenti, oppure del prime time oppure del daytime. Questo, insomma, solo per chiarire, perché oggettivamente avevo, insomma, letto e sentito ancora di commenti, spesso no, succede, anche Rai 3 la destra cerca di accaparrarsi Rai 3, non è che cerca di accaparrarsi Rai 3, insomma Rai 3 non esiste più, Rai 3 come era un tempo Rai 3. ripeto, sempre tranne per invece i TG e le testate giornalistiche che sono Rai News, Rai Parlamento e tutti i TG che sono, che hanno i loro direttori responsabili al di là delle reti, quindi tutta la Rai, il TG1, il TG2, il TG3 e i giornali radio e il GR Parlamento. Giornali radio che poi dipendono, insomma, quelli regionali dalla testate da TG regionali e poi quelli, insomma, appunto sempre della radio.
Thank you.
87.9, sempre Radio Onda Rossa. Volevo passare adesso a leggere un po' gli esteri per poi continuare alle 10 con l'approfondimento. Grazie al compagno di Radio Africa andremo proprio a parlare cosa sta succedendo in Niger e un commento anche a quello che è stato il vertice di alcuni paesi africani con la Russia, con la Federazione Russa. Allora, in particolare il manifesto, allora, sui giornali di oggi è totalmente assente la notizia che invece, insomma, non si capisce perché, del grosso nubifragio che c'è stato in Cina, e si parla di tantissimi morti. Addirittura il nubifragio ha preso Pechino, tanto che si parla di 11 morti e 27 dispersi. Le conseguenze, le forti piogge hanno causato molti danni nei quartieri della capitale. Le immagini erano veramente sorprendenti di questi fiumi d'acqua, ma la notizia non si capisce perché non appare quasi in nessun giorno, cioè sui cartacei zero, e anche online se ne parla veramente poco. Da 11 sono arrivati a 20 morti, così ci dice l'ANSA. Tifone su Pechino, almeno 20 morti e 19 dispersi, quindi insomma quasi 40 morti. E almeno 20 persone sono morte e 19 risultano disperse dopo il nubifragio, appunto, che ha preso Pechino. Un tifone, super tifone, che ha colpito il nord della Cina, dopo aver spazzato la provincia meridionale del Fujian e le Filippine. Forti piogge su Pechino, è caduta in 40 ore pioggia pari alla media delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. In 40 ore ha piovuto per 40 ore di seguito. Aree della periferia di Pechino sono state gravemente colpite. Elicotteri militari sono stati dispiegati per consegnare rifornimenti ai passeggeri dei treni, eccetera eccetera. Unità militari di 26 soldati e 4 elicotteri ha lanciato una missione di salvataggio con lancio dagli aerei. Questo succede in Cina ed è totalmente assente. Non so se nei giorni scorsi c'è stato sui giornali, io non mi sembra che di aver trovato notizia, quindi volevo aprire gli esteri con questo. Ma ancora, passiamo alla pagina del 9 del manifesto. Si parla di l'articolo è di Michele Giorgio: dentro e fuori dalla cella la Palestina è in carcere, la relatrice ONU francese albanese. L'occupazione militare israeliana ha trasformato l'intero territorio palestinese occupato in una prigione a cielo aperto, dove i palestinesi sono costantemente rinchiusi e sorvegliati. E questa è la denuncia contenuta nell'ultimo rapporto presentato alle Nazioni Unite da Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. Dal 1967, riferisce Albanese, oltre 800.000 palestinesi, compresi bambini, sono stati arrestati e detenuti in base a regole autoritarie applicate dall'esercito israeliano. Alla relatrice abbiamo rivolto qualche domanda. La detenzione arbitraria è uno degli aspetti centrali della sua inchiesta? Ho preso in esame in particolare i presupposti normativi per cui la detenzione arbitraria è condotta dalle forze di occupazione israeliane. I palestinesi sono soggetti a lunghe detenzioni anche per aver espresso opinioni, pronunciato discorsi politici non autorizzati. Che vuol dire poi non autorizzati da chi? Spesso sono ritenuti colpevoli senza prove, arrestati senza mandato, detenuti senza accusa né processo e brutalizzati durante la custodia. Il focus è sui palestinesi, perché sono i palestinesi a essere incarcerati nei territori occupati, tanto da Israele quanto dalle autorità palestinesi in Cisgiordania e a Gaza. Senza condonare o giustificare in alcun modo gli atti di violenza che commettono i palestinesi, ho riscontrato, come altri prima di me, che la maggior parte dei casi di detenzione non avviene in conseguenza di crimini o reati, avviene per aver commesso azioni che dal punto di vista del diritto internazionale sono semplici atti di vita ordinaria. Per capirci, parliamo dell'attraversare una zona nel territorio occupato che Israele dichiara chiusa. Organizzare una riunione di 10 o più persone in cui si parla di temi politici senza l'autorizzazione del governo militare comporta l'arresto fino a 10 anni. Cioè esprimere le proprie opinioni in più di tot persone, si parla di 10 anni di carcere. Il 95% dei palestinesi viene arrestato in prossimità delle colonie israeliane, che ormai sono 270 nel territorio occupato, con 750.000 coloni. Quindi praticamente vengono arrestati per il solo vivere a casa loro. Tutto ciò, chiede Michele Giorgio, lei afferma, avviene in un contesto che definisce di carceralità diffusa. Sì, descrivo l'ingabbiamento della popolazione, si pensi al muro alzato da Israele in Cisgiordania, scusate, alle colonie che sono costruite per circondare, per strozzare la crescita urbana delle città e dei villaggi palestinesi, si pensi ai 400 chilometri di strade segregate che non sono accessibili e utilizzabili dai palestinesi e a come spezzino la continuità del territorio palestinese. Poi ci sono i permessi che i palestinesi devono ottenere per costruire una casa, prendere la residenza, andare in una determinata scuola, per viaggiare all'estero, per ricevere visite familiari. Persino le relazioni amorose sono regolate da ordini militari. Quanto queste detenzioni sono la conseguenza anche della sorveglianza digitale? Per questo argomento mi sono state utili le testimonianze dei militari dell'associazione israeliana Breaking the Silence, che ben spiegano come la tecnologia digitale che si è sviluppata negli ultimi 10-15 anni abbia cambiato il modo di controllare e monitorare i palestinesi, dal seguire le loro conversazioni su Facebook al monitoraggio dei flussi telefonici, fino alla triangolazione di tutte le informazioni sulla loro vita, anche i controlli medici. I palestinesi sono facilmente ricattabili perché tutte le loro informazioni private sono nelle mani degli israeliani. Dal 2013 in poi sono aumentati gli arresti preventivi in seguito all'utilizzo dei social media. I palestinesi, conclude Michele Giorgio, denunciano il sistema della doppia giustizia in Cisgiordania. Loro sono giudicati dalle corti militari, i coloni dalle corti civili. Questo dualismo legale, che è stato criticato in passato anche dall'ex giudice della Corte Suprema israeliana Barak, ha permesso il cristallizzarsi dell'apartheid. La vita dei palestinesi è regolata dalle leggi marziali. Anche i minori palestinesi vengono portati dinanzi a giudici militari. Ben diverso è il caso dei coloni, che pure si macchiano di gravi reati contro i civili palestinesi e le loro proprietà. Raramente sono portati in giudizio. Più che di doppia giustizia, dobbiamo parlare di impunità per i coloni israeliani. E ancora dal manifesto, la protesta dei nativi arriva a Buenos Aires e sfida i vertici politici. I rappresentanti di 400 comunità si accampano nella capitale dopo una marcia di 1500 chilometri. Sul litio vogliamo risposte. 1500 chilometri, scrive Franco Ciancaglini sulla pagina 8 del manifesto. Come tra Aosta e Reggio Calabria, la distanza percorsa dai nativi partiti dalla provincia di Jujuy forse è arrivati l'altro ieri a Buenos Aires. Obiettivo: portare al centro del paese la loro battaglia contro sfruttamento del litio, ricordiamo, per fare i telefonini principalmente, e criminalizzazione delle proteste. Due elementi al centro dell'azione di Gerardo Morales, governatore della provincia del Nord e candidato a vicepresidente con la principale forza di opposizione al governo nazionale di Alberto Fernandez. Il 1 agosto, nella cosmovisione andina, la giornata della Pachamama, cioè la terra, il Malon è arrivato nella capitale. Malon è una parola della spagnolo rioplatense che si riferisce a un attacco a sorpresa di nativi contro un insediamento di coloni. L'espressione Malon della pace, titolo della lunga marcia, è una contraddizione linguistica che vuole sottolineare la legittimità di una lotta per il buon vivir contro la repressione statale che queste persone soffrono da sempre e che oggi si ripete. E via dicendo, quindi, e poi viene insomma un po' descritto anche quella che è stata la marcia. tra 15 giorni le primarie dei partiti per scegliere i candidati, il 22 ottobre le politiche, questo in Argentina. E ancora sugli esteri, a pagina 16-17 della Stampa, si parla del Niger verso l'ultimatum. L'ECOWAS a Niamey per evitare un conflitto mentre i generali golpisti volano a Bamako, in Mali a caccia di alleati. Gli europei rimpatriati con voli speciali. Sul fronte antioccidentale, ci scrive Danilo Ceccarelli da Parigi, sul Niger. A pagina 16, il fronte occidentale del Sahel si fa sempre più compatto, mentre sulla regione continua ad aleggiare lo spettro di un nuovo conflitto panafricano, uno scenario che in realtà non vorrebbe nessuno. Per questo si comincia ad intavolare un timido dialogo, nonostante le tensioni siano ormai alle stelle dopo il colpo di Stato in Niger. Questo ci dice la Stampa. Al momento a lasciare il Niger sono soprattutto i civili. I militari preferiscono tenere alta la tensione con l'obiettivo di vedere partire dal proprio territorio tutte le forze militari occidentali, anche se appunto a partire sono al momento soltanto i civili. Alla pagina a fianco, la Polonia nel mirino. Spaventare la Polonia, il più infiammabile dei paesi NATO, era questo l'obiettivo dell'incontro a San Pietroburgo tra Lukashenko e Putin dello scorso 23 luglio, ci dice Monica Perosino a pagina 17 della Stampa. Non solo un'occasione tra compagni di merende per ribadire che la controffensiva ucraina è un fallimento e sorridere in sincrono, circondati da folle festanti, gioventù putiniana e fiori bianchi. Pochi minuti dopo l'ultima stretta di mano con l'amico Vladimir, Lukashenko aveva detto scherzando che i ragazzi della Wagner, attualmente in Bielorussia, dopo il primo strambo ammonitamento della storia, vorrebbero proprio farsi un viaggio a Varsavia, ovvero attraversare il confine della Polonia, membro della NATO. Questo ci dice la Stampa sulla Polonia. Torniamo agli interni in questi pochi minuti che ci separano dalle 10, dalla fine della rassegna stampa e l'inizio del redazionale proprio con Radio Africa sulla questione africana, che in questo momento risulta essere molto importante non soltanto per quello che sta succedendo in Niger, ma quello proprio che sta succedendo nelle politiche africane dopo l'incontro appunto in San Pietroburgo di vari paesi africani con la Federazione Russa. Allora, pagina, 40, pagina 17 del Corriere della Sera si parla di questa inchiesta partita da Crosetto e portata avanti la Procura di Perugia, ce ne parla Giovanni Bianconi. C'è un'indagine della Procura di Parigi, di Perugia, scusate, che potrebbe aprire squarci inquietanti su ipotesi di dossieraggi e ricatti nei confronti di personaggi più o meno famosi, esponenti delle istituzioni e non solo. Un lavoro complesso e delicato condotto personalmente dal procuratore del capoluogo umbro, Raffaele Cantone, per cercare di capire che cosa si nascondeva dietro l'incontrollata moltitudine di accessi alla banca dati delle SOS, le segnalazioni di operazioni sospette che partono dalle banche e finiscono agli inquirenti, da parte di un ufficiale della Guardia di Finanza che si muoveva dietro lo scudo della Direzione Nazionale Antimafia. Ora, l'ufficiale, indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e perquisito nei mesi scorsi, non lavora più in quegli uffici e il procuratore nazionale Melillo è già intervenuto con una profonda riorganizzazione del settore e via dicendo. Si parla di centinaia di informazioni destinate ad eventuali approfondimenti investigativi segreti siano state acquisite e elaborate senza ragione, in alcuni casi diffuse all'estero. Il tutto nasce nell'autunno scorso, quando il quotidiano Domani pubblica un articolo in cui svela che tra il 2018 e il 2021 il neo ministro della difesa Guido Crosetto ha percepito quasi 2 milioni di compensi da Leonardo, altro che a busta paga di Fassino, e la società parastatale che si occupa di armamenti, grazie alla sua attività di consulente o intermediario attraverso le aziende di cui faceva parte prima di entrare al governo. Guadagni leciti dietro i quali, però, sosteneva il giornale, emergeva un conflitto di interessi con il nuovo incarico, negato da Crosetto che, dopo aver annunciato querele, ha presentato uno sposto alla Procura di Roma. I primi accertamenti sulle fonti delle informazioni pubblicate delegati alla Guardia di Finanza hanno svelato che sulle attività economiche di Crosetto era stato svolto un accesso dal finanziere in servizio presso l'articolazione della DNA. Le segnalazioni infatti partono dalle banche su cui conti si verificano le ipotetiche operazioni sospette, vengono convogliate alla banca e via dicendo. E quindi presso proprio questa banca è stata trovata la traccia dell'accesso relativo a Crosetto. E dopo alcuni controlli si è scoperto che lo stesso ufficiale ne aveva fatti tanti altri, almeno un centinaio, tra cui molti considerati sensibili per i nomi delle persone coinvolte. Perquisito e interrogato, il finanziere ha spiegato che si trattava di una pratica abituale da parte della sezione in cui era inserito, che svolgeva accertamenti sulle segnalazioni giunte dalla Banca d'Italia. Considerato il possibile eventuale coinvolgimento di magistrati in servizio a Roma, dove ha sede la DNA, il fascicolo è stato trasmesso a Perugia. E quindi questo succede dalla Procura di Perugia. Ma di armi si parlerà anche quest'oggi, si continua a parlare anche quest'oggi, perché ieri la Gazzetta del Mezzogiorno, ma oggi non troviamo niente sui giornali. La Gazzetta del Mezzogiorno online intitolava Governo, domani il Consiglio dei Ministri alle 18, all'ordine del giorno anche norma su import ed export di armi. A proposito di Crosetto, si terrà domani alle 18, cioè oggi, il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Nella convocazione appena inviata ai ministri figura anche un disegno di legge di modifica alla legge 9 luglio 90, recante nuove norme sul controllo delle esportazioni, delle importazioni e transito dei materiali di armamenti, di competenza del Ministro degli Affari Esteri. Di ritorno dagli Stati Uniti d'America, Giorgia Meloni va in Consiglio dei Ministri e cambia i disegni di legge. Si tratta nello specifico del decreto che vieta la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca, preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. All'ordine del giorno inoltre il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del trattato tra il governo della Repubblica Italiana e il governo degli Emirati Arabi Uniti sul trasferimento delle persone condannate fatta a Dubai l'8 marzo 2022. Tra le altre misure sul tavolo della riunione figurano decreti sulla riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Dicastero del Turismo. Questo succederà oggi pomeriggio alle 18. E prima di chiudere la rassegna stampa volevo anche quest'oggi far dare notizia di diciamo due notizie. Cioè, prima leggere, vi leggo poi alla fine della rassegna stampa gli ultimi 10 minuti anche delle prime pagine dei giornali locali per andare un po' a capire localmente cosa succede, visto che i quotidiani ormai non ne parlano più. Non prima di aggiornarvi su due notizie che riguardano invece sempre il trasporto pubblico. In particolare sabato scorso abbiamo fatto questo redazionale che trovate sul sito contro la campagna che il Messaggero sta portando avanti contro i tram a Roma. Su questo si è espresso anche il CESMOT, che si occupa proprio dei mezzi di trasporto, che dice: preoccupati per la campagna antitram di questi giorni. Non se ne capisce bene il motivo, ma a molti pare evidente che ci sia una vera e propria campagna antitram a Roma. Sull'argomento interviene anche il CESMOT, che redige un comunicato stampa intitolato «Preoccupati per campagna antitram di questi giorni. Comune va avanti con progetti approvati». Il comunicato dice: negli ultimi giorni stiamo assistendo preoccupati a una massiccia campagna antitram apparsa in particolare su un noto quotidiano romano, dove sedicenti esperti e comuni cittadini non fanno altro che rilasciare dichiarazioni sulla presunta inutilità e pericolosità dei tram. Allora, il CESMOT continua con il comunicato. Sappiamo benissimo quanti danni abbia provocato una politica del TPL incentrata solo sul mezzo gommato, tanto che negli ultimi anni sono state numerose le città che, strette nella morsa dell'inquinamento, hanno deciso nuovamente di investire sul tram, come esempio Firenze, Palermo, Cagliari, Padova, Bergamo e Venezia, città dove oggi, grazie alle lungimiranze delle amministrazioni locali, i cittadini possono godere di un mezzo di trasporto a zero emissioni, efficace ed efficiente. Certamente Roma, rispetto alle altre città italiane ed europee, paga il gap dovuto ad una classe politica spesso distratta sulle politiche del trasporto pubblico. E quindi questo conclude il comunicato. Lo sviluppo della rete tranviaria, tra cui la famosa TVA, Termini Vaticano Aurelio, di cui si parla sin dal giubileo del 2000, deve restare una priorità, e via dicendo. Insomma, noi invece ci auguriamo, più che quella per il Vaticano, che veramente anche, insomma, basta, esistono, c'è, cioè, necessità di aumentare i mezzi di trasporto nelle periferie per le periferie, non solo per unire le periferie. Quindi invece ci auspichiamo un tram su tutta la Palmiro Togliatti, o piuttosto sul le Laziali Tor Vergata, cioè che possano permettere alle persone di andare all'università, oppure di collegare tutti dei quadranti in un anello ferroviario circolare che non sia soltanto il treno, che già c'è, che, insomma, che spesso c'è, però è abbastanza periferico, ma che possa, o il raccordo in un'area per le macchine, ma che ci possano essere anche una via tranviaria che possa unire appunto le periferie, e non soltanto sempre il Vaticano, dove si può andare a piedi. C'è il giubileo, c'è sani i pellegrini andassero a piedi. Allora, volevo leggervi, come ho detto prima, gli ultimi 10 minuti di rassegna stampa, anche delle prime pagine dei quotidiani più locali, in particolare il quotidiano di Puglia, prezzi i primi a volare qui, la mappa dei rincari, dagli alimentari fino ai collegamenti, ecco cosa agita le vacanze. I dati Istat parlano chiari, gli esperti, sistema in bilico, intervenire prima che sia tardi. Quindi, da una parte, insomma, si tolgono tutti i sussidi e gli aiuti di sostegno, e dall'altra, insomma, inflazione e rincari, ma anche prezzi alle stelle per quanto riguarda le vacanze. A parlare è anche Federalberghi: cali evidenti per il turismo, ora servono nuove azioni. Parto dalla Puglia perché la Puglia è una delle regioni d'Italia dove i prezzi sono lievitati a dei livelli allucinanti, e sono anche abbastanza appunto proprio evidenti. Massima apertura al dialogo e alla collaborazione, ma il compito di legiferare in materia di turismo spetta alla regione. Francesco Caizzi, presidente di Federalberghi Puglia, va dritto al punto senza giri di parole. Il calo di presenze che si sta registrando già dallo scorso anno è il sintomo non trascurabile di un problema più complesso e dell'assenza di una cabina di regia che in maniera costante dialoghi con le imprese, analizzi concretamente ogni dato e ogni aspetto per trovare soluzioni senza perdersi in tavoli strategici generici che non portano a nulla. Così dice Federalberghi, che anziché fare un bel esame di coscienza sui prezzi appunto alle stelle, quindi gente giustamente in Puglia non ce va in vacanza, ma anche in Italia insomma il calo del turismo è evidente, e preferisce andare fuori dove i prezzi sono un po' più calmierati. Quindi questo è un po' il titolo di apertura del quotidiano, il nuovo quotidiano di Taranto. Anche Brindisi insomma è la stessa cosa. Poi c'è Metro di Torino, cara vacanza, quanto ci costi? Appunto, tutte diciamo così le testate poi più locali, ovviamente siamo al 3 agosto, parlano impossibilità quasi andare in vacanza, estate di rincari, speculazioni appunto, cioè speculano veramente una classe dirigente, dirigenziale, economica di speculatori. Dal lettino ad alberghi e traghetti, ecco i conti. Questo ci dice a pagina 6 Metro di Torino. Va bene, che però l'estate dei prezzi folli, benzina e gasolio su del 14%, 800 milioni in più rispetto a due anni fa. Questo ci dice Metro di Torino, che mette anche in prima pagina condanne ai Notav, tutte confermate, le condotte violente dei Notav non si possono classificare come reazione ad atti arbitrari della polizia, così nell'ultima sentenza sul maxi processo per gli scontri in Val di Susa del 3 luglio del 2011. La Cassazione ha chiuso il dibattito innescato dalle difese sui comportamenti delle forze dell'ordine. Questo a Metro è l'unico, insomma, io sono riuscita a trovare solo su Metro questa notizia. Le condotte violente dei Notav non si possono classificare come reazione ad atti arbitrari della polizia. I supremi giudici hanno stabilito infatti che l'azione fu necessitata dall'esigenza di contrastare e allontanare i gruppi violenti che posero in essere plurimi attacchi ai contingenti di polizia, ripristinata dunque la richiesta di applicare la causa di non punibilità per le forze dell'ordine, e sono state confermate le condanne inflitte dalla Corte d'Appello per i 19 imputati che avevano presentato il ricorso. Infatti risalgono al 3 luglio 2011, quando diverse centinaia di attivisti attaccarono l'area della Maddalena di Chiomonte, dove da pochi giorni, dopo lo sgombero forzato di un presidio, era cominciato l'allestimento del cantiere di un tunnel preparatorio per la ferrovia Torino-Lione. Gli scontri, si legge nella sentenza, produssero una situazione convulsa, pericolosa per l'incolumità delle forze di polizia, rendendo indispensabile e urgente l'utilizzo di metodi di dissuasione e contenimento quali l'esplosione lacrimogena e cariche di alleggerimento. Va bene, questo succede purtroppo ancora, tanto non c'è tanto da rimanere sorpresi. Anche su Libertà, il quotidiano della Sicilia, si parla degli albergatori. Noi albergatori denuncia. Turismo in forte calo e raffiche di disdette. Segreto, ci avete dei prezzi allucinanti. Ancora, l'aeroporto ancora in tilt a Catania. Il ministro Urso striglia sacca. Almeno 40.000 disdette, perdite incalcolabili. Gravissimi danni economici e reputazione per il brand Sicilia. Ormai l'emergenza dell'aeroporto sta diventando cronica, ma soprattutto non vi è ancora una data certa sul ripristino della normalità. Questo succede all'aeroporto di Catania, con cui andiamo a concludere la rassegna stampa. Un aeroporto che, anche se allargato negli ultimi tempi, aveva un volo, non so se quasi ogni 10-15 minuti, era il quarto aeroporto, mi sembra, più importante d'Italia per passeggeri, per quantitativi di passeggeri, un aeroporto subappaltato in maniera feroce all'allargamento di Ryanair, che un aeroporto talmente piccolo con migliaia di persone ci transitavano ogni giorno, che era inimmaginabile, cioè era insomma abbastanza scontato che prima o poi sarebbe successo qualcosa per la quantitativa di gente e la poca infrastruttura proprio di contenimento dell'aeroporto stesso, insomma veramente molto piccolo. Parla il ministro Urso: è ragionevole che a fronte di investimenti rilevantissimi a pochi chilometri realizzati da multinazionali l'aeroporto di Catania debba soffrire da tale deficit strutturale. Appunto, multinazionali che hanno investito nell'aeroporto, che evidentemente l'hanno investito, come spesso accade, male. E con questo andiamo a concludere la rassegna stampa per questo 3 agosto del 2023.